piangete che mamma ve lo ombra.
Una trasmissione con Francesco Buttai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo con Giustina Terenzi.
Le 17.40, si torna in onda dopo il GR di Popolare Network nella versione breve. Come detto, ridetto e comunicato, i Gatti Mezzi sono qua con noi, tornano a trovarci nei nostri studi. Francesco Bottai e Tommaso Novi, ben ritrovati ragazzi.
Buonasera a tutti, rieccoci qui.
Oh, finalmente, era l'ora, aggiungo, devo dire che sono arrivati già un po' di messaggi al nostro numero WhatsApp, lo ricordo, 342-8104-111, in molti vi aspettavano, devo dire, mi hanno fatto un po' una testa così, ma i gatti quando tornano, ma i gatti quando tornano.
Guarda, noi si chiede scusa, avevamo dato false speranze e poi la vita è un turbine, è un casino.
Allora, ci sono delle novità per quanto vi riguarda, perché abbiamo parlato per lungo tempo del concerto fiorentino al Muse Art Festival e poi qualche giorno fa la notizia ufficiale è che in realtà si parla proprio di reunion nel comunicato stampa, non so se voi siete d'accordo.
Ma cinque date se non è una reunion.
Ecco, che vi vedranno nuovamente insieme, non da soli, abbiamo detto tante volte, con un sacco di fantastici musicisti. Comunque le ricordiamo al volo, poi lo facciamo anche dopo. Dopo quella di Firenze al Parco di Pratolino, il 30 luglio voi sarete a Castelnuovo Val di Cecina, che è in provincia di Pisa, correggetemi, al Musica Strada Festival.
Esatto.
Esatto, questa l'accendiamo.
Poi
5 agosto.
Brava, vai, sparale.
Castiglioncello Festival Livorno.
Castello Pasquini, perfetto, bravissima.
Bene, avanti. Peraltro, sempre ad agosto, quindi in vacanza voi non ci andate, siete al Teatro delle Rocce di Gavorrano e qua siamo a Grosseto.
Sì, però se fai il calcolo,
sì?
Fra il 5 e il 23 c'è un buo che qua, lì, da qualche parte. Diglielo, dove vai? Diglielo. Io volevo fare la Mitteleuropa a macchina.
Ah.
Cioè di fare Trieste, Lubiana,
bello.
Bratislava, Vienna e tornare giù.
Impreciso per il Teatro delle Rocce di Gavorrano.
Sì, sì, senza provare né nulla. No, sì, ma roba di 5 o 6 giorni.
Vedi e non vedi, però, secondo
sì,
me.
Sì, lo so.
Stai
però,
tanto in macchina, però è bello anche il viaggio in auto, on the road, perché capito. Lasciarcelo sfuggire. Poi arrivo alle date, gran finale, ve lo giocate in casa, il 7 settembre siamo a Pisa, nella meravigliosa Piazza dei Cavalieri.
Bellezza, sì, sì, ma guarda. Ma poi è il regalo ai pisani, eh? Saranno lamentati un po'.
L'ho visto.
Ma perché a Firenze? Cosa ci incastra Firenze?
Ma cosa vuol dire?
E allora alla fine si è fatto il sorpresone. Piazza dei Cavalieri.
Piazza dei Cavalieri che spesso ospita kermesse, concertoni. Io ci ho visto una Lauren Hill un sacco di anni fa. Voi confermate che un po' la piazza anche degli universitari, degli studenti, è una piazza molto vivace.
Sì, esatto. e poi c'è il fatto che comunque è una piazza circolare con un bel suono che per i pisani è sempre stato un mistero che non fosse nemmeno così visitata, perché sai, un po' come la donna Annone per De Gregori, che ha mangiato il suo repertorio con la sua notorietà, Piazza dei Miracoli l'ha fatto un po' anche con Piazza dei Cavalieri, che tanta gente magari viene a Pisa, guarda Piazza dei Miracoli e va via, e invece Piazza dei Cavalieri è veramente
merita.
È bellissimo. È bella.
7 settembre, mi raccomando, i Gatti Mezzi in concerto. È arrivato un messaggio, io cito, così come arriva: buonasera Farabutti. Questo è un messaggio amorevole, però secondo me va letto così, sì, con un'intonazione amorevole. Diamine. Allora, tutte le puntate dei Gatti Mezzi sono in podcast, sono puntate monotematiche, no? In qualche modo, insomma, dove c'è un argomento che tira la puntata, poi naturalmente prende anche dei rivoli, delle altre strade, però oggi voi mi avete comunicato che volevate incentrare la puntata su due personaggi che ho definito, poi correggetemi se non siete d'accordo, dei Beautiful Loser, che hanno fatto anche diventare molto famosi i due vostri pezzi, che insomma sono dei pezzi del vostro repertorio che non mancano mai. Uno è Morandi e l'altro è Il Gallaccio di Riglione.
Esatto.
Sì, allora la puntata ci piaceva proprio incentrarla sui personaggi in generale, cioè chi sono i personaggi? Perché piano piano stanno un po' sparendo? Questa è anche un po' la domanda che noi facciamo al pubblico, se fra l'altro ci volesse rispondere sarebbe anche molto ganzo. La nostra versione è che la società si sia parecchio diluita, sia sempre diventata sempre un po' meno localistica, no? un po' meno singolare, un po' meno particolare, perché il lavoro dei social, il lavoro del mondo digitale in generale ha annacquato un
po' la globalizzazione,
sì, ha annacquato un po' questa cosa, e allora uno che devia un po' in realtà diventa, più che un personaggio, diventa ridicolo. Cioè, c'era delle acconciature negli anni 80, sì, al di là di quelle che andavano di moda, ma per esempio c'erano i vecchi che vedevi che erano vecchi e che non si mettevano la tuta e le Hogan,
certo,
ma c'era anche un vestiario, uh-huh, e secondo me era molto dignitoso, certo, era molto interessante, secondo me.
Certo, e se non ricordo male, Morandi è dentro Struscioni, no?
Sì.
Ecco, e un po' Struscioni comunque già dal titolo racconta comunque un mondo che non c'è più, no? Il senso era quello, no? Il ballo lento.
Sì, dove ci si struscia, dove ci si annusa,
ecco, no? E un po' dentro Struscioni ci sono dei racconti che sono poi dei viaggi nelle vite, anche nei vizi, nelle virtù di questi personaggi che emergono.
Sì, c'è Vavanzi di Balera, per esempio, sì, proprio per parlare di quel mondo lì, c'è Morandi, appunto, ci sono, è vero che dei pezzi, ma anche stilisticamente si avvicinava a un immaginario, a una bolla particolare.
Sì, e poi secondo me il personaggio che può anche diventare lo scemo del villaggio, in un certo senso serve a tutto il resto della popolazione ad avere questa sensazione di essere intelligente, di essere migliore. E quindi te paesello, poi lo scegli un personaggio, uno scemo del villaggio, perché ti ci potrai sempre rispecchiare ricordandoti che io non sono in quello stato lì, e scordandoti che in realtà poi ti ha regalato un punto di vista che te non avresti mai avuto, no? Della vita, del mondo, anche artistico a volte, forse.
Ecco, questo secondo me è una cosa bellissima, ha detto lui, cioè proprio è fondamentale questa cosa, cioè il punto di vista diverso, laterale, uh-huh, sgambo, che comunque ti sorprende e che ti toglie da un atteggiamento anche un po' di routine, no? Rutinario.
Sì.
Avete deciso di partire con il Gallaccio di Riglione, che è diventato proprio un vostro cavallo di battaglia, no? In realtà lui si chiamava Luciano Malloggi,
sì,
è scomparso,
sì,
forse nel 2021, adesso comunque non troppo tempo fa.
Esatto.
E come mi raccontavi fuori onda, ma insomma la storia è nota, Tommaso è stato uno dei primi culturisti pisani, quindi bello grosso, con i bicipiti, e poi la storia del Gallaccio era piena anche di aneddoti, spesso magari anche non veri, no? Si raccontava che lui andasse in giro per Corso Italia a Pisa mostrando i tricipiti.
Giustina, sono tutti veri, purtroppo.
È vero? Mm.
Sono stati sicuramente un po' romanzati, ma il pisano gli chiede chi era il Gallaccio. Il Gallaccio è quell'uomo che camminava in Corso Italia con i sassi nelle valigie per tirare i muscoli, e una volta gli si ruppe la valigia,
e quindi
gli si ruppe
mezzo sassi, non c'erano le enciclopedie Rizzoli come ha scritto
sì, i mattoni le enciclopedie, perché a un certo punto ha tentato anche di lavorare, di fare rappresentante
con scarso,
però poi io ti devo dire una cosa, non so se Tommy se lo ricorda, ma lui andava a giro con uno che lo chiamavano Canoa, perché no, c'aveva piedi lunghi, capito? Okay. Cioè questo è il mondo, capito, che mi fa impazzire a me,
le canoe.
Era un personaggio, si racconta, poi voi l'avete conosciuto, simpatico, gli avete dedicato appunto questa,
sì,
bellissima canzone del 2007, mi avete anche detto purtroppo a Firenze non l'abbiamo mai visto, però dalle vostre parti, in quelle di Pisa, lui partecipava anche ai vostri concerti.
Montava, una volta si presentò alla festa dell'unità col Ferrari, un suo amico lo portò con la Ferrari ma la gente si dovette alzare davanti al palco, si scansarono tutti, parcheggiò il Ferrari davanti al palco e scese il gallaccio. A Pisa si vedevano queste ossa.
Famoso Latin Lover anche della Versilia.
Esatto, sì, esatto.
Addirittura disse che fece la controfigura di Alain Delon.
Addirittura. Beh, da giovane comunque ho visto un po' di foto, se la cavava bene.
Sì, sì.
Cioè, il film in cui Alain Delon si tuffa in un trampolino da una piscina di un residence.
La piscina.
Quello è il gallaccio, è Luciano Magloggi che fece la controfigura.
Ed è tutto vero.
È vero, è vero. Bisogna sapere qual è il film, io non mi ricordo qual è.
Sia proprio la piscina il film.
Dovrebbe essere, che tra l'altro è bellissimo.
Pubblico, sì, con Romy Schneider e forse la Birkin, però bussiamo a casa dei nostri ascoltatori oppure faccio la vecchia googolata.
Comunque, io e Checco si sono, io credo 2006 al circolo di Riglione, di Pisanello. Si finì il concerto, ci offrirono da bere e il promoter ci disse: ora io vi devo presentare una persona. E ci presentò questa persona e Checco ci si schisse. Il giorno dopo si era lì a telefono, non c'era WhatsApp, ci si scambiava versi, si raccontava il gallaccio di Riglione. Gallaccio!
Mezza sega!
Il gallaccio, Triglione, comattoni per borzone, per mostrare alle signore, per tricipiter con fiore, se ti porge il pettorale, da sentirti fa piega, padame m'hanno pinzato, se uscirete poi tocca. Gallaccio, 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 e bimbo po'. Cosa inventi o sa studi o santo, per poter dire a campà, mi mantengano le donne, vado nel culo a lavorare, e pianzerà il gallaccio, che popò di gioventù, come vita un c'è malaccio, vissa tanti su e giù. Già San Pezzato e a Chamonix, tutte mante rosse, bionde, nero, brune, col mestiere lo guardate, se volevano assaggiare, fare illustri rampagate, danzera il gallaccio, e popò di gioventù, come vita non c'è malaccio, fissa danni su e giù. Guardava il maniglione e la femmina struggeva, se qualcosa mancava o voleva arrotonda, con le cesi camminava verso tombolo a smazza, perché il gallo era un pescatore di scee e andava anche se non si poteva e poi le usava come baratto, quindi si incamminava a tombolo dal tecamone e puntando un pertegame ci inviava a ragionare e gli disse a questa povera donna sotto un pino: un ci badiar no
velame, guarde mugine sciò qua, un cibadia dove lame, guarde mugine sciò qua.
Gallaccio!
Non mi ci sta accanto, sembri malato.
Ecco, questa frase dal Gallaccio di Riccione è vera o ve la siete inventata voi pensando al personaggio?
No, lo diceva lui.
Lo diceva lui,
sì,
è
sì,
bellissimo.
Andava la gente in palestra, no? Dove lui si allenava. E appena entrava uno gli faceva: sei venuto a dar cencio?
guarda, qui lavoro, si è messo insieme davvero le cose che ci hanno raccontato, c'è poco di inventato su questo.
Questo culturista per passione e playboy per lavoro, scrivevano su Pisa Today quando purtroppo il Gallaccio ci ha salutato. Ecco.
Sì.
E è arrivato un messaggio per voi: che regalo i gatti mezzi il sabato pomeriggio lavorativo per me. Questa è Simona, ecco, la salutiamo.
Ciao Simona.
Però i nostri ascoltatori oggi battono un po' la fiacca. Comunque, secondo me, tornando al Gallaccio come controfigura, il film è proprio La piscina del 1969, film di culto,
sì.
Jacques Deret, non so se pronuncia, con Alain Delon, appunto, la bellissima Romy Schneider e anche Jean Birkin. C'è
Mamma
stato poi
mia.
Una sorta di remake di Guadagnino.
Tra l'altro due attrici tra le mie preferite. Cioè,
bravura e bellezza insieme.
Sì.
Dopo il Gallaccio, che insomma comunque con voi aveva un rapporto, era contento anche del fatto che gli avevate comunque dedicato una canzone, come l'ha presa?
Era felicissimo.
Ecco.
Lui non perdeva l'occasione per venire da noi durante il concerto, si avvicinava alle bimbotte, gli faceva: ma lo sai chi sono io?
E lui: ma so assai, mi pare vecchio.
Mi scrivono poi Ines, che insomma vi saluta: meravigliosi gatti sempre nel cuore. E poi questo messaggio: comunque non c'era bar, li trovo nei circoli dove giravano dei personaggi fantastici con soprannomi che li identificavano nei begli anni che furono. Che un po' torna, diciamo, al discorso che faceva Francesco per introdurre la puntata di oggi. Il prossimo personaggio, qua però c'è più poesia forse, meno allegria. Come lo vogliamo definire il Morandi? Un vagabondo dedito alla bottiglia?
Senti, non so bene come definirlo, ma sicuramente c'aveva una roba bella sua, secondo me, che era questa grande dignità, nonostante comunque fosse un alcolizzato.
Cosa faceva lui? Che lui rifiutava?
Lui andava a giro con questo spolverino, no? Questa specie di... questo trench, però tipo
liso, rovinato,
sì, tipo il tenente Olombo,
sì.
No? E lui andava a giro con questa cosa, e quando gli offriva andava a bere perché per ridere, no? Quando lui si accorgeva che lo facevano per pigliarlo in giro, lui rifiutava no, questa no.
Quindi è una forma di dignità, ecco.
È una forma di grande dignità. E poi era ingenuo, andò dal dottore e gli disse: ma lei beve? E lui disse: ma beviamo.
Non me la ricordavo, ti giuro. La
ma poi come avete incontrato il Morandi? Come sono sfiorate le vostre vite?
Allora, Morandi io l'ho incontrato nelle pagine di un grandissimo che è Afu Sartori, un grandissimo scrittore principalmente di jazz, che aveva, come lui si autodefiniva, una scrittura jazz, cioè sempre una scrittura molto allusiva, che magari storpe una specie di Graham Law che però ti faceva immediatamente calare in un'atmosfera, in una... e parlava di questo personaggio, di questo Morandi, che lui lo chiamava marinaio di città senza luna, e questo mi colpì tantissimo e decisi di scriverci un pezzo, cioè proprio anche prendendo anche un rapporto con magari con un gatto, no? Cioè, mi c'avevo in mente, pensa, mi è venuto a me, ci pensavo stamani quando lo scrivevo il pezzo, ci avevo in mente una scena di Borotalco, scusa, no, di Acqua e Sapone, di Verdone, quando lui istruisce la sua nonna e gli dice quando telefonano, certo, devi dire adesso guardo se è arrivato. E invece a un certo punto suona il telefono, lei tira su la ornetta, un gatto entra a mangiare la pasta asciutta e lui sto, e lei sto via la mignotta.
E come fa a ricordarsi
questo rapporto di gatto col gatto? Questo gatto che può entrare dalla finestra, che è autonomo come Morandi, esce, entra, ma ha acceso l'idea di un pezzo.
Di un pezzo veramente pieno di poesia. Lo ascoltiamo.
Via, proviamo. Vai, proviamo a farla, vai. E poi il gatto d'Alfredino beve nel lavandino, è un mio mio, stasera son tutto briao di vino, son tornato piccino, va bene o sì? Letiato, mi guarda vuoto e spaesato. Sorto un pettito, stasera mi voglio mistia fra la gente, e niente che sia interessante. Vedo un bottegaio dipende da quanto ho pupato, a volte mi pare gelato. Tu Roma armato, speravo fosse Ardorrone, mi presento a stazione. Sono il re dei Trasandi, sulla strada di San Pietro. Me lo disse Pippone. Dai, non ci credo, lo dissi io. Ma era sul giornale. E sopra la civetta la foto in bianca e nera della tua bicicletta tutta grugnolata sul ciglio del fossone. Caro Morandi, ti giuro che stasera, anche se ci credo poco, voglio di una preghiera che tu mi faccia venire accanto, più tardi potrai, a te, nel paradiso dei santi brioni.
Poesia, poesia pura, Morandi, Gatti Mezzi dal vivo nei nostri studi, la puntata dedicata ai personaggi. Peraltro, visto che hai citato Verdone, Francesco, è arrivata questa riflessione. Anche Verdone aveva fatto, aveva creato appunto dei personaggi, poi ad un certo punto infatti ha smesso di far ridere Verdone nei suoi film perché gli mancavano gli spunti, perché i personaggi vengono fuori da storie che sono storie vere, concrete, legate anche a una realtà che spesso è dura, mentre oggi, come dicevi tu, in qualche modo la società è filtrata dai social, anestetizzata da questo finto benessere, personaggi così non ne vengono più fuori, non ne consente anche nemmeno lo sviluppo, la narrazione.
Sì, e io di riflesso posso dirti che alla fine tutto il bagaglio, diciamo, di immagini che ho viene tantissimo da quel cinema, nel senso che mi ha fornito proprio, cioè, delle possibilità incredibili, e sì, si sta perdendo quel mondo lì. Addirittura ti posso dire che a Pisa, per farti capire, il portammarese, sì, una volta era molto diverso come linguaggio rispetto al portallucchese. Okay. E invece ora si è un po' tutto
omologato,
un po' tutto assestato, no?
Gli si diceva che il portammarese non tronca all'infiniti, no? Devi smettere di fare con te ste cose.
Era proprio così, era. Oh Maurizio, cosa intenderesti di fare con quelle braccina? Era così.
Comunque c'era un momento in cui Checco si riusciva veramente a distinguere i vari quartieri di alcune parlate pisane conservate di alcune persone.
Che bellezza, sì, sì. A intercettare anche le classi sociali, i mondi, no?
Ma sì, ma forse era anche un'illusione, però ci si credeva, no. E io penso che fosse vero quella
però
cosa.
Per esempio, faccio un esempio, quel personaggio di Totò che fa in Signore si nasce, che alza il mignolo, io ti ho elevato, ti ho messo su un piedistallo, no? Quello lì c'era il nobile decaduto pisano, cioè, esisteva,
ecco.
Era oh bimba mio, oh bimba, cioè era, capito, era, e piano piano questa roba si è un po' persa, no? un po' diluita, via.
Che poi mi chiedo, prima si faceva, Chicco faceva una riflessione ganza su come i social abbiano un po' trasformato lo scemo del villaggio, no? Il buffo. Però ora ci pensavo ora, un po' l'hanno ammazzata la figura del personaggio, il social, ma è chiaro, si porta dietro con sé una strage di osse. Però in realtà, se ci pensiamo, su internet a volte lo scemo del villaggio oggi ha una possibilità di grande eroismo, perché c'ha una cosa finta, che è un finto fan club, sì, che lo ama per quella stoltezza lì, no?
Bravo, giusto, però
c'è da chiedersi, ma il diretto interessato ne è consapevole o no? Vive nell'ignoranza questa falsa? Non lo so.
No, ma è vero.
Stai aprendo mondi filosofici a quest'ora, non lo so. Però giusto, sono riflessioni interessanti.
Internet da e internet dai, come diano. Sì.
Allora, vi leggo un po' di messaggi. Tanto vi salutano da Livorno.
Bene.
Poi
Sempre bene.
Alessio dice: ciao gatti, avete sempre il vocabolario pisano della crusca che vi regalai al Puccini di Firenze?
Sì, io ce l'ho.
Io c'ho anche il Guido Guidi.
Ok.
Che non mi ricordo come si chiama, però quello di Guido Guidi.
Che è tanta roba, forse è il più.
Non lo so.
Completo.
No, completo anche proprio graficamente, no? Uh-huh. Cioè, fa capire, sì, le pronunce in relazione al sistema d'accenti.
Comunque Alessio vi saluta, dice: ci vediamo a Pratolino. Poi un'altra riflessione di Leo, che dice: a proposito di abbigliamento anni 80 che tu hai tirato in ballo, Francesco, legato all'età, devo dire che io gradisco molto anche i mischioni di oggi, cioè quando vedi l'anziano vestito da amaranza e il giovane in giacca e cravatta, li trovo parecchio contemporanei e emblema di questi tempi.
Sì, ma per l'amor di Dio, infatti era un discorso, no, invece lo capisco cosa sta dicendo, cioè dove vuole arrivare, io ho capito benissimo. E, sì, e in qualche modo è anche un modo per non relegare, no, le persone a un ruolo, però devo dire che per me era, cioè, io ho sempre pensato che il momento del ritiro sia una roba eroica, una roba bellissima, cioè a un certo punto dici: io sono fuori da alcuni giri e ci faccio onti, l'ammetto anche con me stesso e sto bene così, no? Cioè mi piace molto quella faccenda lì, e il modo di vestirsi era come dire: non appartengo più al mondo dei giovani o degli adulti intesi come virgulti, no? Ma sono in un'altra frase, i pantaloni o le pants, le scarpe in un certo modo nere,
il mocassino?
Il mocassino, se no. Parliamo. Ce n'erano proprio alcune che se le mettevano solo i vecchi prima.
È vero. Sì. Guarda, io questa riflessione la facevo una volta andando a Londra, nei tempi d'oro. Vedevi veramente gli inglesi che non si vestivano come gli italiani, e tu montavi sulla metropolitana e già da come si vestivano gli inglesi nell'ora in cui tornavano a casa dall'ufficio, le signore, capivi che eri da un'altra parte, in un altro mondo. Adesso, sì, prendi la metro a Londra e sono vestiti esattamente come da noi o come da qualsiasi altra.
Allora, secondo me continuano a essere vestiti peggio.
Dici?
Cioè, quantomeno no, io parlo proprio della classe media, poi la classe alta inglese secondo me è elegantissima e ganzissima, però la classe media prima c'aveva sempre comunque la giacca, la cravatta, no? Roba così, no? Per il lavoro. Però diciamo i ragazzi non hanno mai indovinato un abbinamento d'un colore,
ecco.
Io, cioè, questo
è vero, sì. E comunque è anche vero che la moda va la deve nutrire il giovane, la cavalca lui, la capisce bene lui. Yeah. Io l'altro giorno la mia compagna,
no, non sono d'accordo.
La mia compagna è giovane, mi fa: uscivo di ASA e mi fa: ma cosa fai con quelle scarpe da boomer? Per ridere, no, ci si prende per il culo. E io mi guardo e fa: queste sono scarpe che mi sono comprata apposta per sentirmi giovane, e te mi dici che sono da boomer? Vuol dire che io ho perso totalmente il polso di Vestao Savà. non so più neanche, non lo so cos'è da giovane, da boomer, e quindi me le sono cambiate e mi sono messo un paio di scarpe un po' più giovanili.
Intanto continuano ad arrivare messaggi molto diretti, devo dire, si prendono delle confidenze questi, ecco, ascoltatori, vai. Tipo digli che se non vengono a Livorno li smuso, ecco, questo, così proprio, no?
Però siccome lo sto leggendo anche io, c'è il cuore,
esatto,
e ora hai capito, c'è tutto questo linguaggio lì, puoi dire qualsiasi cosa, poi ci metti il cuore,
il cuoricino, a proposito di giovani, però a Livorno no, proprio a Livorno no, ma a due passi a Castiglioncello,
lì,
boh, che è anche
lì.
Meglio,
boh, ragazzi, è lì
Castello, oh, Pasquini, è bellissimo.
Poi se il nostro mio Toto gli viene voglia di fare una data invernale,
perché no, esatto.
Ciao Toto,
salutiamo Toto del The Cage. Dunque ricordiamo che a tirare le fila ci sono sempre Tommaso Novi, Francesco Bottai, non sarete soli, verrete affiancati in questo tour, questa reunion, da storici collaboratori, sono Matteo Anelli contrabbasso, Mirko Capecchi contrabbasso, due
contrabbassi, sì,
e Matteo Consagna la batteria.
Sì.
Sono loro, questa
sì.
È la squadra.
Esatto.
Squadra che vince non si cambia.
Sì, è un quintetto per la prima volta.
E ricordiamo appunto gli appuntamenti, il 24 siamo a Pratolino, poi si prosegue con Musica Strada, Castelnuovo Val di Cecina, Pisa, il 30, il 5 agosto Castiglioncello, l'abbiamo detto, a Livorno, il 23 Teatro delle Rocce di Gavorrano, nel mentre Francesco è in vacanza, poi il grande finale 7 settembre in casa, nella meravigliosa Piazza dei Cavalieri di Pisa, va bene?
Sì, perfetto, fruatevi, sì, bimbi, sì, vi s'aspetta.
Prezzi modici, diciamo così.
Mazzina.
E come la chiudiamo questa puntata? Con la sigla o scelgo un brano? Ditemi voi.
Scegli un brano.
Metti Branduardi.
Aspetta, vi dico cosa c'ho dentro l'archivio a portata di mano, basta un click.
Ah, ma un pezzo di Gatti, dici?
Sì,
scusa, pensavo un autore, un artista, ossì che
io c'ho una richiesta, che è fra l'aeroporto e la stazione.
Ecco, guarda,
ce l'hai?
Ce l'ho, basta un click, la metto,
perché anche quella parla di Bartieri, parla di realtà locali, di...
Ma chi ci vede tra l'aeroporto anche... e la stazione?
È il Tommaso.
Io era un affresco su una gran frammistione di razze, di gente, di pisani diversi, gente che parte, arriva, gente che va via, si sente. C'è anche le formiche impazziscono, sì, in San Giusto, perché ho studiato, ho capito che dove ci sono grossi nodi ferroviari, i grandi campi magnetici che ne derivano dal continuo passaggio dei treni fanno impazzire gli insetti sotterranei, generando grandi concentrazioni di formiche, di scarafaggi. Infatti in San Giusto siamo tutti infestati di formiole e di scarafaggi.
E celle piattole.
Sapevate?
Celle piattole, su questo...
Non è il sudicio,
è un'altra roba. Gatti, tornate presto, trovate un giorno per tornare, ormai dopo Pasqua, facciamo dopo Pasqua.
Sì, a sorpresa.
Da queste parti continuiamo a ragionare di cose belle. Grazie di cuore, Tommaso Novi, Francesco Bottai, è sempre un piacere. E fra l'aeroporto e la stazione vi ricordiamo di buttare un occhio alle date, alla reunion, anche sul nostro sito controradio.it.
Ciao a tutti,
ciao bimbi.
Ci sta un popolo di matti, San Giustesi, Magrebini, San Marchini e Filippini, tassisti, autisti, oste, scoporbaggi, tutti gonfi, capostazioni, fisti, hanno ritardo su binari, dell'aeroprani sgommano sui tetti, i treni si rincorrano, le formiole che impazziscano, i tarponi si innamorano, nel sudicio, cor sudicio, dar sudicio, c'è lì. All'aeroporto e la stazione ci son tornato di asa anch'io, ora rutto forte in galleria, sguscio me la vipera, mi par d'essere a Nova York. deve essere questo raffio di chi niente su e giù. Oh io e me non se ne vale più. Deve essere questo puzzo di gasolio e di atrame, di ferro di strinanti e di valigie sulle rotte, di frati cappuccini che s'arrampiano su pini. Volo sul cavarca via con la mia cabriolet scarenata, bicicletta anculata da me in un violone dell'altra notte alle tre. Bicicletta anculata da me in un violone dell'altra notte alle tre. Porto e la stazione, c'è un gran traffio di persone, tutti a corsa e di rincorsa per non perdere l'occasione, per un per dell'aria prano, per un per di siner pieno, per montare su un treno e salutare con le mano, e legge sul terreno che è successo un bel casino, che hanno ammazzato uno che rubava dal vicino, per andare a far l'amore starci almeno un paio d'ore. Se... l'aeroporto e la stazione, mi son perso una stagione, tutti a ceccia, tutti in piedi, per vola sul torpedone, a forza di rincorrersi, a forza d'aspettare, mi son dimenticato che volevo andare al mare, mi son dimenticato che sapevo già nuotare, e invece in questa borgia ora mi sembra d'affogare, fra il tanfo della scelle diverfiato da cignale, ora mi viene da vomitare. Tunisino portami via che mi sento di impazzi, portami nel deserto onde a sentire il caffello e fa buono anche te, portami nel deserto onde per vedere se ti vimmi ci levo da me. Fistio sul cavarca via con il mio super fistio impazzito, questo fistio è un brevito che c'ho.
Piangete che mamma ve lo ombra.
Una trasmissione con Francesco Buttai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo con Giustina Terenzi.